weight of the world was on my shoulders. Pressure to break or retreat at every turn. Facing the fear that the truth I discovered. No telling how all this will work out, but I've come too far to go back now. I am looking for freedom, looking for freedom. Free.
intervista con Brusco. Ebbene sì, allora andiamoci ad ascoltare una sua canzone, e un'altra canzone, questa è Monumento, proprio il titolo anche dell'ultimo EP, e quindi ce la gustiamo tutti insieme e dopo ci sarà l'intervista. Allora dai, con Brusco e Monumento.
Sulla mia testa è una corona, il pomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi il cane al danne che si allaga, nel sangue c'ho un nuraghe e gli sciardana, la storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina. Sono un monumento, in mezzo alle star del momento. Ogni mese riaggiorno il sistema, altrimenti avrò il flow di fine novecento. Se prima volevano autografi oppure una foto fatta con la Canon, adesso hanno tutti il telefono in mano, sti cazzo di selfie mi danno il tormento. A scuola ricordo gli scazzi che ho avuto con i professori, ho cresciuto con le mie canzoni, più ragazzi della Montessori. 15 anni prima di Rovazzi, già comandavo guidando trattori. Se non mi conosci sti cazzi, regga una musica dai venditori. Perché la musica senza messaggi, tanti passaggi ma non la ricordi. Come le cose alla moda, passata la moda, ti accorgi che butta di soldi. Una stampa fatta da Canova, nel corpo di Massimo Boldi. Una fontana di Piazza Navona, e il flow fuori esce dai bordi.
La colonna sonora in un film di Fellini, una colonna opera del Bernini, un presidente Sandro Pertini, tante presenze Paolo Maldini. Ho visto decine di coppie formarsi sedute su questi gradini, è bello vederli venire ai concerti con i loro bambini.
Colosseo sulla mia testa è una corona, il Duomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, già, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi al cane danne che si allaga, buma, yeah. Nel sangue c'ho un nuraghe e sciardana, oh yeah. La storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina.
Sono un monumento di quelli che danno riparo, di quelli che fanno da faro per chi perde l'orientamento. Sto qui dalla notte dei tempi, sono un veterano, la valle dei templi sono ad Agrigento. Esiste persino chi dice che vengo da un altro universo.
Chiedi informazioni per le strade, non mi trovi sulla Lonely Planet. Tutti qui conoscono il mio nome, tutti sanno almeno una canzone.
Il reggae è patrimonio dell'UNESCO, venite voi da me perché non esco. Gli altri vanno e vengono, io resto, ma non come te tu come un affresco. Venitemi a sentire presto, presto, cento melodie accompagnano il testo. Ho visto Voitile tedesco, Papa Francesco, ho visto le suore e le escort. Ho visto dei santi con la faccia da serial killer, ho visto assassini con la faccia uguale a Ben Stiller. Per fare l'Italia partirono in meno di mille, per fare il fuoco mi bastano poche scintille.
Il Colosseo sulla mia testa è una corona, il Duomo di Milano è una poltrona, immerso nell'arena di Verona, già, la torre di Pisa regge ancora, mo se va, negli occhi al cane danne che si allaga, nel sangue c'ho un nuraghe e gli sciardana, la storia del teatro di Taormina, all'ombra della Cappella Sistina.
Ed eccoci qua alla 35esima puntata di Artista alla Vista, siamo con Brusco, un piacere davvero enorme per me per la trasmissione. Ciao Giovanni.
È il piacere è tutto mio.
Veramente un grande piacere, e guarda, partiamo subito ovviamente dall'ultimo album, da no, Monumento, quello che è uscito da poco tempo, e da dove nasce, diciamo così, per partire il discorso, da dove nasce l'idea?
Guarda, l'idea delle canzoni, vabbè, quello diciamo che è un continuo che da quando ho iniziato è dovuto all'ispirazione, quindi non ci sono idee sotto. L'idea di pubblicare invece, questo in realtà più che un album è un EP perché sono 5 brani, no? Io ero già uscito a giugno dell'anno scorso con un album che si chiama Mappamondo, e l'idea di fare questo progetto è perché, diciamo, di questi tempi la gente è molto più orientata per prodotti che durano poco per i singoli piuttosto che per gli album, eccetera. E quindi anziché fare un altro prodotto, diciamo, di 10 canzoni, eccetera, ho deciso di pubblicare prima un paio di singoli che sono usciti, uno a gennaio e uno a febbraio, e poi a marzo di uscire con questo EP che conteneva altre 3 canzoni inedite. Tanto ormai, diciamo, essendo tutto digitale, è assolutamente semplice fare una calendarizzazione e poi accorpare le cose.
Certo, ma l'album infatti precedente, no? Mappamondo, esattamente, quello là anche, diciamo, ovviamente anche capendo gli ultimi 2 anni, no? Dove siamo stati tutti un po' più in casa, magari siamo potuti essere tutti più prolifici, no? Dal punto di vista artistico, chi ha potuto, chi ci è riuscito, e è un po' quindi, diciamo, un monumento così, un qualcosa così di successivo, ma comunque comunicante con questi 2 anni. Quella delle ispirazioni.
Sì, assolutamente, assolutamente. Diciamo che in realtà nell'EP che si chiama Monumento, questo è uscito da poco, ci sono almeno un paio di canzoni che erano già pronte, e volendo avrei potuto inserirle nell'album precedente, però appunto un po' per dilazionare le uscite, capito? E per non aggravare il disco precedente di ulteriori 2 canzoni, che poi appunto spesso capita che quando pubblichi un prodotto nuovo con diversi brani, ci sono i primi 4-5 che hanno un tot di ascolti, mano a mano proprio, capito, scende il numero degli ascolti andando avanti con la tracklist. Quindi poi per me sarebbe una cosa bruttissima questa, avere delle canzoni privilegiate rispetto ad altre, eccetera. Cerco di essere democratico tra i pezzi che pubblico almeno all'interno di un prodotto. Quindi diciamo 2 canzoni che sono Meteo e la stessa Monumento, in realtà erano pronte già per l'estate scorsa, le altre sono arrivate successivamente. E no, in realtà l'album che si chiama Mappamondo si sarebbe dovuto chiamare Monumento, con la più o meno con quella cover, cioè con un Colosseo come corona, perché la canzone dice proprio questo, no? Il Colosseo sulla mia testa è una corona. Però era uscito poche settimane prima, mi ha bruciato il mio amico rapper di Milano Nerone, che ha fatto uscire un suo mixtape che si chiama Max Tape, tra l'altro Nerone è anche presente nel mio album Mappamondo, in cui lui ha in testa come corona il Duomo, capito? Quindi era proprio una cosa troppo. Poi lui come me pure è XXL, quindi diciamo sembrava proprio una cosa non si poteva vedere, capito? Infatti io, certo, ho scritto un messaggio, gli ho mandato la foto, no, della copertina mia, gli ho fatto mortacci tua, no? E lui mi ha detto no, se avessi a me le volte che mi è capitato, fortunatamente stavolta sono io quello che ha fatto prima.
È importante questo cavolo di tempistiche.
Però sì, diciamo che c'è un filo che collega, come dici tu? Collega.
Io apro la romano,
perché, così, collega. Pure io non so perché ho scritto collega, così, che unisce, ok? C'è un filo che unisce un po' questi due lavori, sia come sonorità, sia come modalità di scrittura. E, anche tutti e due sono prodotti da Mitraglia Rec, che è un'etichetta qui vicino di Roma che spaccano, c'erano diversi artisti e tra di loro c'è un producer che si chiama The Eve, che ha lavorato sia a basi che stavano in Mappamondo che in alcune che stavano in Monumento. Poi tra l'altro, diciamo, in tutti e due ci sono dei featuring. Io non sono nella mia carriera uno che ne ha fatti tantissimi, non è una cosa che proprio mi risulta proprio così, cioè io sono molto pubblico per la sua strada, quindi anche per gli altri generi musicali italiani sinceramente cago poco, però no, mi ha fatto piacere avere degli artisti che super stimo, come in Mappamondo sono Clementino, Jimmy Dites e appunto Nerone, Sul Sound System, Tane Rodriguez, invece in Mappamondo, scusami, in Monumento, Enzi, che è uno dei miei rapper preferiti, se non quello che più mi piace, e Nina Zilli, che insomma tutti conoscerete perché ha una voce meravigliosa e poi adora il reggae come noi, quindi insomma era il caso di fare un pezzo insieme anche a lei.
Ho Ok, sì, veramente strepitosa. Mi è piaciuta tantissimo la collaborazione con i Nazilli, bella davvero. Senti,
Super
adesso,
figa.
sì, un pochino adesso anche per capire, è un piacere averti qua e anche poterti chiedere un attimo pure il tuo, no, di pensiero, perché te comunque tieni tanto ai tuoi testi, no, alle canzoni. Capisco anche il discorso di prima di dire, no, ogni canzone poi dobbiamo dargli un valore suo, non si deve perdere, poi mettendole magari tutte insieme perché poi una c'ha più visualizzazioni, un'altra viene ascoltata meno. Ed è un piacere potertelo chiedere, no? Comunque il tuo pensiero di inclusione, anche derivante dal mondo del reggae, ma prima di tutto dalla tua natura, cioè è importante, cioè prima di tutto tra la musica, le persone e quello che tu pensi appunto di stare tutti sulla stessa linea. Ecco, cosa ne pensi? Cosa ti unisce alla gente e alla musica? Ecco, per fartela un po'
No,
una.
allora, come hai detto te, è proprio, diciamo, innanzitutto è un modo di essere, no? Nel senso
Esatto.
che mentre per esempio sulle sonorità, sui flow, io studio tantissimo, mi invento cose nuove, mi piace proprio fare quel tipo di game, di gioco, capito? Proprio cerco di essere super innovativo e la roba che sento fatta in Italia molto spesso mi delude perché mi ricorda cose super vecchie. Invece dal punto di vista, diciamo, proprio del contenuti, dell'approccio, della mentalità, e lì ovviamente sono io lo stesso che sono da quando ho iniziato. Poi ovviamente si cresce, alcune cose si dicono in maniera diversa, oppure possono anche cambiare delle prospettive come idea di quello che può essere giusto nel mondo, però l'approccio al prossimo, capito, fortunatamente, che è molto empatico da parte mia perché sono così come persona. Cioè, con i miei amici, con chi amo, con il mio figlio, con i miei animali, con le passioni che mi porto avanti nella vita. L'approccio, diciamo, che
Certo.
per me è sempre quello. Quindi anche nelle canzoni, che ne so, per esempio, anche in canzoni d'amore, no? Come ci sono in questi ultimi due lavori, per esempio, c'è un pezzo che si chiama Family,
Sì.
cui si parla proprio anche di questa cosa, o una canzone che si chiama Stalattiti, in cui chiedo alla persona che amo di aprirsi il più possibile, capito? Ma anche nel pezzo con Nina Zilli ci sono tematiche di questo tipo, su una grande empatia, una grande valorizzazione dei sentimenti, perché senza parlare degli altri che fanno musica e che hanno delle cose che vanno per la maggiore in questo momento, diciamo che, come dire, anni fa era abbastanza, l'accento era posto abbastanza su quello che poteva essere un riscatto collettivo, non solo individuale, però diciamo, senza arrivare diciamo, ai discorsi anni 60-70 di cambiare il mondo, no? Però anche semplicemente per volemose bene, come ha detto Papa Wojtyła, cioè per dire, no? C'è comunque una cosa, un miglioramento che non riguarda solamente il singolo, ma riguarda un'intera collettività, quindi anche prendersi cura gli uni degli altri. E anche nelle canzoni, diciamo, quello che io ho sempre trasmesso, Sangue del mio sangue, Amore vero, Superstar, eccetera, è proprio questo, cioè insomma, di andare, di cercare tutti insieme diciamo, di migliorare la nostra condizione, no? Quindi anche attraverso i diritti sociali, l'unione fa la forza, insomma, tematiche, no? Eccetera, di questo tipo. Oggi invece molte delle canzoni che hanno successo parlano di un riscatto assolutamente individuale, no? Anche di un successo individuale, quindi attraverso l'acquisto di beni. Cioè io ho anche artisti che super stimo, no? Cioè, ogni canzone ci sono le Ferrari, la borsa Hermès. Cioè, quando io nei miei pezzi li nomino, queste cose le nomino dall'altra, in un proprio nell'altro modo, come a dire, non c'è proprio bisogno di questa roba per sta bene, capito? Quindi, diciamo, il discorso dell'inclusione, anche per quello che riguarda poi ovviamente i concerti, le esibizioni, il fare musica, beh, per me, diciamo, è la cosa principale. Sono un po' avvilito dal fatto che prima era un tema trasversale che riguardava tantissime persone, sia in questo genere musicale, ma anche nella vita proprio, e poi invece negli anni ha prevalso quest'altra modalità di vedere il mondo, insomma. Però, insomma, magari, sai, sono cicli, vediamo.
Sì, esattamente. E un'altra curiosità, anche per chi ci ascolta, ricordiamo che siamo con Brusco, senza bisogno di troppe presentazioni, conosciuto in Italia un po' ovunque, la tua voglia anche di rimanere però nel tuo mondo e nel tuo modo di essere ha influito poi nella tua carriera, diciamo, musicale per quello che la gente può conoscere come mainstream? Cioè, è stata una, in poche parole, una scelta tua quella poi di non prendere magari
Ma
agli anni,
guarda,
eh?
allora ti dico la verità, io non ho, cioè in realtà io non ho mai fatto scelte relative alla musica, cioè io ho sempre fatto quello che mi piace, cioè nel senso io ascolto la roba giamaicana che mi fa impazzire, io cioè so, non sto a chiedermi se in Italia funziona quello, non funziona quello, cioè sono propenso a fare una roba del genere, stessa cosa può valere con un cantautorato che mi piace in particolar modo italiano, no? Cioè,
Certo.
Poi ovviamente anche dalle persone con cui lavori, con cui fai musica, però l'idea di adesso famo una bella cosa così perché alla gente piace questo, il trend è questo, no, ma perché non, perché un po' perché non so neanche se sarei in grado, nel senso che probabilmente ci provano talmente tante persone che hanno talmente tante chiavi d'accesso al mondo del mainstream, cioè voglio dire. Con
Sì,
tutto il
sì, sì.
rispetto, se Bundabash fa un pezzo, quel pezzo sicuramente viene ascoltato con grande interesse dalle radio, no? A prescindere. Quindi, diciamo, io questa cosa non ce l'ho e non ce l'ho mai avuta. Magari mi sarebbe pure piaciuto averla, però non ho mai lavorato in quel senso. Ok?
Esatto,
Quindi
sì.
diciamo che la mia idea è sempre stata quella di fare le cose che mi piacevano e quando ho avuto, tra virgolette, l'esposizione con il rifacimento di Abbronzatissima di Pianello, no? E quindi festival bar, cose di questo tipo. Diciamo che l'etichetta che poi aveva comprato a sua volta da un'altra etichetta indipendente di amici miei, insomma, che aveva comprato i diritti, eccetera, spingeva affinché le prossime canzoni fossero un po' tutte su quell'impronta, no? Per esempio, o comunque robe destinate a tutti. Io, guarda, non è che tu, cioè, a parte che sono molto geloso e anche un po' stronzo quando si tratta della mia musica, quindi non ho dato molto retta, anzi, ho dato parecchie rispostacce in quel senso, però ci ho avuto anche la fortuna che il reggae in quel momento era un genere così hype che, cioè, per guadagnare magari qualcosa in meno, ma facevo la serata che mi strapiaceva davanti a migliaia di persone che cantavano tutte le mie canzoni, ma cioè, non si poneva, non era una scelta, capito? Era proprio
Grande.
facilissimo, è facilissimo andare da quella parte. Quindi non è che sto a fare l'eroe nudo e
No, no,
crudo, no?
però cioè.
No, no, per me è così. E poi scusa, per chiudere questa roba, diciamo che ho talmente sempre avuto tanto dalla musica, ma non in termini, diciamo, non solo di ritorno, non solo da cantante, anche da fruitore, cioè sin da ragazzino, no? Cioè io il modo in cui sono io nella vita lo devo sicuramente alle esperienze che ho avuto, all'educazione dei miei, ma anche molto a quello che dicevano determinati artisti, come si comportavano, l'esempio che mi davano quando io a 10, 11, 12 anni mi sono così tanto, diciamo, immerso nel mondo della musica. Quindi io sento una sorta di responsabilità e di, come posso dire, di necessità di non tradire la musica e fare una roba che io non sento mia, ma che faccio perché spero che mi porti dei guadagni, dei soldi. Lo avvertirei veramente come una cosa sporca da fare, capito? Non magari così sembra che chissà che voglio dire, però veramente perché sono così grato da quello che ho avuto e dall'ispirazione grazie alla quale riesco a scrivere in continuazione canzoni che a me piacciono moltissimo e mi danno tanto orgoglio e soddisfazione, che senti che fare una roba del genere è un po' un tradimento, sai, quando dici poi magari così non mi viene più nessuna canzone figa, non lo so, e quindi non lo farei mai. Capisco dall'altra parte invece persone che fanno altri ragionamenti, ovviamente per il successo e i soldi che non fanno schifo a nessuno e insomma, ben per loro non sto assolutamente a criticare le scelte altrui, ognuno fa quello che gli pare, tanto nessuno fa niente di male quando si parla di musica.
Ehi voi, vi dico ciò che non vi ho detto mai, per gli amici che ora sono qua. Voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle del mio pelle.
siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete tutti parte della mia vita. Chi non lo sa, lasci che glielo dica. Gli amici che ho, quelli che ho avuto prima, la gente che so che mi è stata vicina, li proteggerò da ogni cosa cattiva, da ogni paura, da ogni male che arriva. Finché il cuore batte e il corpo respira, finché avrò la forza non c'è alternativa. Per me voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i miei fratelli e le mie sorelle. Sapete dove è che sto, che ci sarò, non dimenticate, si va avanti insieme, sempre e comunque nel male e nel bene, ciò che si può per voi lo farò. Siete qualcosa che mi appartiene, voi siete il sangue nelle mie vene, sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i miei fratelli e le mie sorelle, per me voi siete sangue del mio sangue, carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i fratelli e le mie sorelle. E io vi tengo per mano, perché? Perché il mondo in cui siamo ci vuole lontano, perché? Perché lo spaventiamo, teme che ci uniamo, 10, 100, 1000, 1 milione ci siamo. Voglio una mano, vi chiamo, perché non mi va di gridare in vano. Sai che noi uniti vinciamo, divisi cadiamo, e non mi fa paura dirvi quanto vi amo. Sangue del mio sangue, per me voi siete carne della mia carne, per me voi siete pelle della mia pelle, i fratelli, le mie sorelle. Ciao!
Secondo te i viaggi aiutano a conoscere le altre culture?
Assolutamente sì, cioè non... Non c'è esperienza culturale, secondo me, nella mia esperienza, sempre, per carità, più importante, formativa, che rimane di più che conoscere una cultura diversa, anche un po' diversa. A volte le differenze sono minime, a volte possono essere massime, poi ognuno ha i suoi gusti, però secondo me è comunque l'esperienza più bella che ci sia. Uno, perché viviamo, cioè, comunque in un pianeta che offre, per chi le apprezza, delle cose meravigliose da vedere, che siano costruite dall'uomo o che anzi siano state fatte dalla natura, e due, perché dal punto di vista culturale, che può voler dire la cucina, la musica, il modo di ballare, le differenze linguistiche, tantissime cose, no? I rapporti sociali, c'è talmente un pianeta così ricco, e la nostra vita è così breve, che avendo la fortuna di vivere in questo periodo storico in cui con un aereo più o meno a un costo spesso abbordabile, insomma, comunque non pazzesco come poteva essere 30 anni fa, uno arriva dall'altra parte del mondo, beh, secondo me sarebbe proprio uno spreco il fatto di non affacciarsi a vedere culture diverse. E secondo me anche, diciamo, uno dei vantaggi della tecnologia, cioè comunque di internet, della super connessione, della globalizzazione del mondo, è anche quello che nei prodotti culturali, come ad esempio è la musica, con estrema facilità ci si può andare a, se uno è curioso, andare a vedere o a imbattere in artisti magari anche poco conosciuti, che però uno ignorava, o dei generi musicali che uno ignorava e che invece magari possono essere super fighi. Questo vale per la musica, purtroppo. Già serie TV così, c'è sempre un filtro di piattaforme tipo Netflix, così, no? Cioè,
sì, magari linguaggi
non si trova proprio tutto, no? Sì. Però si trovano anche lì delle serie TV, film, libri, ovviamente, magari di paesi sudamericani, africani, asiatici.
L'ultimo periodo si sta scoprendo, diciamo così, tra virgolette, il mondo latinoamericano. Questo mi fa molto piacere perché lo vedo anche in Italia, affrontato nelle tematiche, anche i nuovi album che hanno fatto. Insomma, dai, è un mondo buono che sicuramente può far capire, no? Anche nei principi nostri che abbiamo adesso, con te ne posso parlare, no? Dei principi della terra, del rispetto, no? Del vivere insieme. Quindi questo sicuramente aiuta la cultura indigena, no? Latinoamericana, sicuramente.
Quella indigena,
si sta approcciando questa, allora, nell'ultimo tempo in Europa, ecco.
Sì, spero, cioè, allora, il mio timore per loro è mio, no? Non conto niente, io però ho fatto studi di antropologia, no? Quindi sì, diciamo, sì, ho studiato, okay, le tematiche proprio su delle popolazioni indigene, ad esempio amazzoniche, eccetera, okay, già okay, tanti anni fa. E diciamo che è un tema che mi sta sempre a cuore. Diciamo che loro, come anche tanti altri popoli che sono stati soppiantati dal tempo del colonialismo, eccetera, in realtà portano con sé anche una ricchezza culturale che, essendo così tanto diversi, prima parlavo di diversità, così tanto diversi da noi, sicuramente sono super interessanti per chi è un minimo curioso, capito? Io diciamo che in generale più una cosa è lontana da me, più la guardo con attenzione, perché ci vuole attenzione magari per capire le differenze, senza ovviamente ricondurre tutto al nostro contesto, perché poi ogni situazione ovviamente c'ha il suo ambiente in cui si è generata, eccetera, eccetera. Però per esempio il discorso sui nativi sudamericani contro Bolsonaro in questo periodo è un discorso assolutamente super interessante.
Ok, sì, è un'altra prospettiva di questo, infatti uno ne sa un pochino meno su certe cose più dettagliate, ma è importante anche per capirlo bene questo concetto di appunto indigeni del posto, veramente, veramente. Guarda, ricordiamo ancora che siamo con Brusco, per chi si collegasse adesso, e adesso una domandina, questa sui live e sulle persone, sul pubblico proprio. No, per te quanto è importante? Cioè, tu che hai fatto 2000 e fai 2000 concerti ancora oggi, scrivi, no? Immagino anche per farle poi live, no? Da conoscendoti un po' a livello musicale.
Guarda, in realtà ti ripeto, non scrivo con nessuna prospettiva. Ok, mai. Okay. Okay. Però questo, quando sì, scrivo canzoni che devono uscire, poi magari ci sono delle improvvisazioni o delle qualcosa in cui ovviamente invece è importante, cioè, fare riferimento alla situazione in cui ti trovi. Diciamo che io, essendo stato per tanti anni anche al microfono di Gramigna Sound System, ma amando la musica giamaicana in generale, in cui i live sono fatti da gente che sa cantare più o meno bene, ma comunque da grandi intrattenitori, cioè non è che il giamaicano sale sul palco, fa la canzone dall'inizio alla fine, tutti lo applaudono e se passa la prossima canzone, no, lì tu devi essere bravo come intrattenitore a tenere sempre hype la situazione, capito? Al di là del fatto che quella canzone possa essere o meno conosciuta da tutti, o anche al di là del tipo di contesto in cui ti ritrovi. Devo dire che l'anno scorso, con distanziamento, persone sedute, proprio con delle sedie, cioè è veramente, hanno fatto il tutto per, non è che hanno fatto, diciamo che la situazione era proprio complicata per chi fa quello che voglio fare io quando sto su un palco, cioè che è divertirmi insieme alle persone, metterle in mezzo, coinvolgere il più possibile, mantenere appunto questo livello di hype, capito? E quindi, diciamo, in quelle circostanze mi è anche capitato di fare delle esibizioni un po', cioè, diverse da quelle che faccio di solito, per cui un po' più, sai, insomma, ti metti là, canti, col dovuto trasporto, ma quando uno canta, voi vedete quelli che chiudono gli occhi. In quel momento tranquilli, non è che stanno pensando a chissà cosa, perché tanto le canzoni vanno in automatico, perché uno le sa super a memoria. Magari in quel momento pensi veramente alla lista della spesa, a quello, capito, ha lasciato la macchina, non lo so. Invece quando c'è il pubblico super fomentato, tu devi stare là sul pezzo, fare in modo che si diverta il più possibile e che la prossima volta torni a vederti e anche per te stesso sapere di aver fatto qualcosa di figo, di aver fatto vivere un'esperienza che non sia semplicemente quella di guardare un concerto, ma quella di partecipare il più possibile, ecco.
Bellissima questa visione, veramente. E, ti volevo fare una domanda adesso sul fatto giamaicano, cioè sul mondo giamaicano. Come l'hai vissuto fin da prima, appena approcciato? Hai mai pensato di andare là come hanno fatto vari artisti italiani, come Alborosi, Mellow Mood, di trasferirti proprio, fare là? No, non so, curiosità ovviamente, curiosità, curiosità.
Allora...
Io dico anche per chi ci ascolta, allora, perché comunque tu sei veramente storico, capito? Quindi è giusto pure, penso, per... No.
Allora, diciamo così, io questo genere, da quando l'ho sentito, e parlo della dancehall, perché poi il reggae, Bob Marley, ovviamente...
No, tutti, certo, diciamo, certo. No? Sì, sì.
Già da prima, già proprio quando ero piccolissimo, ovviamente comunque essendo una megastar, tutti conoscevano Bob Marley. Ma quando mi sono imbattuto sulla dancehall, sui concerti di artisti come Tiger, Admiral Bailey, Lieutenant Stitch, Ninja Man, Supercat, Charlie Chaplin e via discorrendo, la cosa pazzesca era proprio questa interazione del pubblico con l'artista, cioè la roba del pull up, del forward, capito? Cioè l'artista prende lì, fa, sale sul palco, dice una cazzata, magari pure divertente, ci lega l'imbocco con una strofa sua, con un pezzo suo, la gente esplode. Quello è il thing che nessun genere musicale al mondo mai ti potrà restituire, mai, capito? È oltre lo stadio, cioè è una roba proprio di pure fire, capito? Proprio
sì.
Quello è la dancehall, nient'altro può eguagliare una roba del genere, nient'altro. Quindi... mi sono innamorato proprio subito e diciamo che quando ho iniziato a cantare, avendo avuto subito una mega risposta positiva, poi mi sono detto, cioè tipo droga, no? Questa roba non la lascio mai più nella vita, mai più, ok? Quindi diciamo, quello è il motivo per cui poi mi sono innamorato, ho seguito tantissimi artisti giamaicani, cioè proprio, insomma, non te li nomino, però io sono proprio un ascoltatore deep, cioè vado lì, proprio mi studio i flow, le metriche, i testi, tutto. E ho avuto la fortuna di vivere il momento in cui questo genere musicale, ma dico fortuna, però in realtà, diciamo, sono stato anche artefice in parte, no? Fortuna di vedere esplodere di vedere esplodere il reggae e la dancehall in Italia, facendo sì che diventasse un genere musicale alternativo, ma in grado di avere numeri pazzeschi veramente, esperienza, come dicevi tu, del Rototom, quando stava
a Osoppo,
in Friuli, sì. Osoppo, bravissimo, ma anche dancehall a Roma, Bologna, Milano, il Salento, la Sicilia, cioè la Calabria, il panico, regà. Cioè c'era un momento in cui veramente anche una serata molto così, diciamo, senza ospiti particolari, eccetera, poteva fare più di 1000 persone, quindi sono stati anni veramente d'oro. E quindi, diciamo, ovviamente io sono rimasto molto volentieri agganciato a quel mondo. E per quello che riguarda la Giamaica, diciamo che ho deciso di andarci dando un senso al fatto che io ci andassi, nel senso che ho iniziato nel 2010, tra il 2010 e il 2011 mi sembra, ho pubblicato un po' di canzoni in Patua, no?
Okay.
Ho fatto anche delle collaborazioni con High Octane, Conscience, ma non mi ricordo con chi, e queste canzoni sono andate fortunatamente su Airy FM, perché io le avevo mandate a GT Taylor, Ron Muschietta, altri DJ della radio, non avendo ovviamente molte speranze, no, che le passassero. In realtà è molto più facile andare su Airy FM per un italiano che su radio, dimmi te,
una qualunque.
E quindi, diciamo, è arrivata sta roba. A un certo punto GT Taylor, che è un super big man, organizza ogni anno un concerto a Natale che si chiama Christmas Extravaganza, che è il giorno prima dello Sting, e nel quale, cioè il 25 dicembre proprio, e nel quale ci stanno proprio un miliardo di artisti fortissimi, e mi dice: ti va di venire a partecipare? Che me lo chiedi? Ovviamente non mi dava una lira, manco il biglietto. Dico vabbè, però andiamo. E quindi diciamo che sono andato lì, mi ero preparato una roba mi aveva detto, era il periodo in cui andavano forte la base, come si chiama, One Day, quella dove c'è Binima che fa I'm drinking rum, I'm Red Bull, oppure c'è Cago che fa Menacel, hold me friend, ok, quindi quel rhythm andava fortissimo. Io ho detto ai tipi, c'erano due band che si alternavano perché lo spettacolo iniziava alle 10 di sera e finiva tipo alle 9 di mattina, capito? Quindi c'erano veramente tutti, artisti oldies, poi c'era Gypsyan, Lady So, Baby Sham, Biniman, Bounty, Movado, chi c'è stava? Vabbè, insomma, sai come sono sti show giamaicani, no? Eye of Pain, Cago, c'erano proprio tutta l'elite della dancehall, no? E c'ho un flyer, un poster che conservo con grande amore, mo se mai dopo faccio un, vado un attimo di là e lo faccio vedere, e, in cui ci sto io, capito? Unico bianco in mezzo a tutti questi, e insomma, quindi sono andato là, faccio questo concerto e a un certo punto c'è un disguido, quindi praticamente sicuramente la band non ma, si sarà mai sentita le cose che gli avevo mandato io, figura che cazzo gliene frega, no? Giustamente, e a che a un certo punto mi dicono, guarda, allora tu canti durante il cambio palco sulle basi, mi dice un tipo, e faccio, guarda, no, ti dico, sono venuto da Italia per fare sta roba, non mi dirò un per cazzo. Digli alla band dopo di farmi sto One Day. Quindi salgo e ti dico che ho preso, non ho fatto le canzoni che volevo fare, mi ero appunto, ho improvvisato, cioè improvvisato, me l'ero scritto prima perché improvvisare in inglese non sarei mai in grado, però mi ero scritto apposta per quell'esibizione che sarebbe durata 10 minuti, mi ero scritto apposta, diciamo, due pezzi con delle lyrics in patua, okay, ovviamente. E ho preso il più grosso, c'erano 30-40 mila persone comunque, e ti dico, ho preso i forward più grossi della mia vita. Per me da quel momento, cioè da chiedere alla musica, almeno come live, è rimasto veramente pochissimo. E quindi la mia esperienza giamaicana è quella, però tornando alla domanda che mi hai fatto, oggi parlo tantissimo, scusatemi, però tornando alla domanda che mi hai fatto, l'idea di trasferirsi in un altro paese, ma anche di cantare in una lingua che non è la tua, no, non mi ha mai sfiorato la testa, perché come ti dicevo prima, diciamo, cioè questa un po' di ispirazione che mi guida, no? È come se io mi imbattessi nelle canzoni, diciamo che se scrivo in inglese lo faccio per gioco. Se scrivo in italiano, ovviamente scavo molto di più dentro me stesso, capito? Ora, Albo e Mellow Mood, che sono bravissimissimi a fare quello che fanno, certo, per carità. Io non ho mai sentito l'esigenza, non potrei, non credo che sarei in grado di fare una roba del genere, quindi no respect, però sinceramente mi piace più il fatto di comunicare con le persone che mi conosco, che parlano la mia stessa lingua, che vivono le mie stesse esperienze, di quello che vivo io, perché se rivolgersi a un giamaicano, na make it, cioè tu sarai sempre un altro, uno di una cultura diversa, magari bravo a fare determinate cose, però sei UB40, capito? Non sei parte della loro cultura, dove persino uno Sean Paul, che capito, non è proprio detto buono, non viene preso in grandissima considerazione, se non grazie poi al ritorno mediatico che c'ha dai successi negli Stati Uniti, capito? Quindi no, sinceramente sto bene qua nella mia cultura.
Ottimo. Così, perché ci hai dato veramente tantissimo e ancora lo fai. È passata questa mezz'oretta insieme, una bella chiacchierata con Brusco, davvero un piacere enorme. E adesso l'ultima domandina, avrai delle date, no? Immagino già che puoi dirci, così, per chi ci ascolta e magari ti viene a trovare.
Guarda, diciamo che sono stato parecchio logorroico nelle risposte oggi, quindi le date andatevele a vedere. Grande. Sui miei social trovate tutto, dai.
Grazie. Dai Giova, un abbraccione grande, grazie mille per la disponibilità e per l'intervista.
Grazie a te, ciao a tutti.
Ciao. Un abbraccione, ciao Brusco.
Io do una spinta al mappamondo, poi lo fermo e fermo il tempo. Anche se l'estate durerà un secondo, ci riscalderà quando verrà l'inverno. Con la terra che si spacca, fino a diventare sabbia. Che corri sulla spiaggia, la notte è
miliardo di occhi che guardano te.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. E noi qua, sospesi tra terra e cielo, anche l'ultima stella cadrà quando ritorneremo.
Solo noi ci siamo, solo noi, io e te ci siamo solo noi, hey. E mi accorgo che se non ci sei, poi sono solo come in Castaway. Tuffati tra le mie braccia, non devi aver paura anche se non si tocca. Nelle nuvole nessuna traccia, se minaccia pioggia cambieremo rotta. Ora reciti forte e forse vedremo dove nascono le onde. Quando il sole muore non si dorme, aspetteremo insieme che risorge.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. E noi qua, sospesi tra terra e cielo, anche l'ultima stella cadrà quando ritorneremo.
Non torniamo più, l'estate non finisce domani, baby, lo sai com'è. Ostia diventa bandiera blu e nella città è già tornato tutta la normalità. Se me lo dici tu rimaniamo qua, dove la notte ha un miliardo di occhi che guardano te.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. E noi qua, sospesi tra terra e cielo, anche l'ultima stella cadrà quando ritorneremo.
Ci sveglieremo a miglio dalla riva, come turisti su materassina alla deriva. Capelli mossi, occhiali neri, sei una diva. Tutta l'isola ti ama come fossi Gigi Riva. Ehi, come prima che scoprissero l'America, tra le navi con i remi senza elica. Ce ne ricorderemo quando nevica, senza fondo sarà impresso nella retina.
Due cuori, una casa bianca, Mediterraneo, odore di caffè. Fuori da questa stanza vediamo il mare anche se non c'è. Qua, sospesi tra terra e cielo, l'ultima stella cadrà quando ritornerà.
Brusco con Mappamondo, e questa era una collaborazione con Tani Rodriguez. Eccoci qua adesso in studio con Davide e Xenia, che hanno suonato la canzone che si intitola Pranayama Cracker.
Sì.
O anche Cracker, dipende da, dalle preferenze.
Sì.
Eccoci qua, dai, perfetto.
Sì, si chiama Pranayama Cracker perché Pranayama è una tecnica di respirazione. Okay. E di yogica.
Grazie per la spiegazione, sì, perché è assolutamente importante.
È una tecnica di respirazione yogica che, quando, che ho praticato da tanti anni. Quando ho cominciato a praticarla mi sono accorto che in effetti funzionava.
Funzionava?
Sì. apre, mi sembra, da quello che ho sperimentato e anche da quello comunque che viene raccontato di questa tecnica,
Sì.
e apre dei canali di ricezione, di
Ok.
percezione, sia della realtà, sia dei ricordi, o comunque. Quindi cracker, come sai, cracker, quelli che sbloccano i telefoni. Com'è che si dice
Sì.
cracker? Cracker, ancora
Sì,
non mi è chiaro.
forse
Comunque è quello
cracker,
lì,
però
ecco, il
vabbè.
significato è
Sì.
questo.
Che bello. Dai, ottimo. E così ci piace anche per il messaggio che si manda. A me piace comunque spiegare anche un po'
Chiaro.
poi, no? Le canzoni, anche da dove provengono, perché no? Mi piace moltissimo. Allora, io adesso la prima puntata di Artista alla Vista tratterà di libertà. Ci saranno molte canzoni con anche il titolo, no? Freedom, liberi, dipende dalla lingua
Sì, per
poi.
quello che infatti te ne ho
E
parlato,
a me
perché
piaceva
riguarda.
molto apposta anche intervistare Davide e Xenia, lo dico per chi ascolta la trasmissione, il fatto di, capito, del trattare appunto l'argomento della libertà, ognuno poi, no, a suo modo, come vuole, con i limiti o no che ci vogliamo porre o quello che sia, però è bello anche sentirlo da parte vostra. Quindi che cos'è per voi la libertà? Insomma,
Guarda, io
se...
sono uno specialista proprio.
Specialista, sì. Perché va okay, mi piaceva, vado
Un
proprio.
vero ricercatore della libertà, dove ho impiegato molto tempo. Purtroppo ancora non ho scoperto bene qual è la forma per mantenere uno stato di libertà. Perché in realtà la libertà è quello che il significato credo che è più interessante della parola. Va bene, ok, c'è la libertà fisica. Che
Vai,
se sei
vai
legato,
aspetti.
a un palo, la libertà fisica è molto. Comunque, se non sei legato a un palo, c'è sempre il fisico, che anche quello lì potrebbe essere un impedimento.
Abbastanza importante
Sì,
già.
il corpo stesso non scherza
Sì.
come impedimento. E quindi, sì, è uno stato. Io quello che credo della libertà è che sia uno stato di percezione.
Sì, ma anche secondo te che parte, no, anche nell'essere dello stato mentale, voglio dire, no, come libertà, cioè a prescindere, che ne so, il libero di pensiero, cioè
Lì
che, no? Una cosa
è proprio quella la cosa, perché sì, io dicevo che sono specialista perché ho avuto la fortuna di vivere come musicista. Il mio lavoro è musicista per tanti anni e quindi diciamo che rispetto a altri tipi di lavoro da molto più tempo libero, molta appunto più apparente libertà.
apparente, sì.
Esatto, perché anche io ho fatto, diciamo, questo lo spero, parlo un po' della mia vita,
Assolutamente sì, assolutamente.
di
Se
quello che.
vogliamo attraversarlo anche come percorso della tua vita con la libertà, ancora meglio. Perché no?
Sì, io
Affrontiamo.
ho iniziato a suonare che ero un bambino, ho studiato un po' al conservatorio, non tanto mio padre, era un musicista,
Sì.
e quindi ho iniziato fin da piccolo, poi ho studiato un po' al conservatorio. Per strani eventi karmici non ho mantenuto una strada nella musica molto, non so come dire, inserita nel sistema. Sempre meno, sempre meno, sempre meno. Ho avuto la possibilità, per esempio, già al conservatorio probabilmente sarei potuto diventare un musicista che suona nei teatri di
Assolutamente.
musica classica, però. Dopo il secondo anno di conservatorio, mio maestro è andato in pensione e siccome ero
Ok.
molto affezionato a lui.
E io lo posso affermare che avrebbe potuto tranquillamente suonare a livelli molto alti, quindi.
Non so, probabilmente sì, insomma, diciamo.
Sì.
E
Dicevi del tuo
sì, mio
maestro di
maestro è andato in
conservatorio.
pensione, quindi già lì, diciamo, ho perso il primo treno per essere inserito bene nel sistema.
Certo.
E poi via via, va bene, ho suonato comunque per molti anni in contesti musicali, diciamo, inseriti appunto in programmi riconosciuti, famosi, insomma.
Certo. Comunque
E poi
già
però
un
dentro,
sistema
sì,
ben rodato,
dentro
diciamo.
avevo comunque questa ricerca di libertà assoluta che un po' si opponeva a certi ritmi che richiede il sistema, che che poi è collegato al denaro, insomma, vabbè, il sistema che ti permette di avere denaro.
Ben collegato al denaro.
Sì, abbastanza, sì. E ho vissuto una vita sempre di più in natura, fin dall'adolescenza, però diciamo un richiamo forte alla natura, vivevo in una grotta, ho vissuto in una grotta per molti anni mentre facevo un musicista. Sì. E già questo creava un pochino di problemi, perché per esempio un
contrasto, no, anche nella, comunque, nel lavoro poi di tutti
i giorni, sì, perché se ti presenti nel club che ti sei fatto il bagno, cioè che non fai il bagno già da mesi, che mi lavavo con la cenere, questo può creare dei problemi, specialmente se l'ambiente è piccolo.
Immagino,
cioè,
di sì.
Madonna, questo è uno. Poi
tu pensa che questa è una domanda che abbiamo scelto con due miei amici per voi, del fatto del rapporto appunto contrastante tra il proprio stile di vita e un sistema già, no, rodato da tempo, diciamo.
Wow.
Quindi è andata bellissima, perché l'hai detta.
No, magari non a tutti, no, appunto, il mio karma è stato abbastanza spiattato da questo punto di vista. E mi ha portato appunto a sempre di più a allontanarmi da certe regole del sistema. Poi al finale, colpo di grazia, ho conosciuto Xenia, ho avuto un figlio, prima uno, poi altri due.
Ancora in Italia questo, no? Mi raccontava già, vivendo in Italia, ancora a Bologna, no?
Sì, noi viviamo a Bologna e lì lo scontro è stato tremendo, perché se il cane, va bene, appunto dicevo prima che avevo un cane, ho addirittura portato il cane nell'auditorium di Roma, ho fatto uno spettacolo con Marco Bagliani, suo figlio Mirko Bagliani, se mi sentono gli mando un grande abbraccio.
Grande.
E ho portato il cane lì, però quando cominciavano a essere tre bambini diventava più complicato, in più i ritmi delle prove, gli impegni di quelli, appunto, sì, sì, con altri musicisti non mi davano tempo per poter dedicare il tempo per quello che era per me più caro, appunto, no? I tempi ovviamente non coincidevano, il tempo dedicato ai bambini, il tempo dedicato alla casa.
Sicuramente, insomma,
e diciamo, fortunatamente ho trovato una forma con Xenia di continuare a suonare. Ancora adesso stiamo suonando e abbiamo molto tempo per dedicarci alla famiglia e ai ritmi naturali della vita, sia di famiglia sia propria.
Sì, sì, esattamente. Anche questo è
Nella ricerca della libertà. Nella ricerca di libertà. Però l'abbiamo trovata, Xenia, questa
libertà. Tu Xenia, che dici? Anche, vabbè, penso, no, comunque anche a livelli migliorativi, no, personali, anche sicuramente miglioramento negli anni, sicuro, no? Poi ricercarla, credo io, anche dentro se stessi e fuori sempre, perché comunque viviamo sempre poi dove poi esci dal tuo e comunque c'è, no, un mondo dove già gli ingranaggi sono ben oleati, e non sempre, no, è facile poi avere questo confronto.
Ovviamente tutti questi anni di pratica, i ritmi della vita quotidiana, ho notato un grandissimo miglioramento. Miglioramento nel senso di avvicinamento ai ritmi naturali e spontanei.
Certo, esattamente.
Quello sì. Però c'è il problema che, almeno per quel che mi riguarda, magari non è per tutti così, il nemico più grande della libertà, appunto, sono siamo noi stessi, perché magari io ho tutti i tempi che voglio, però dentro c'è una voce dentro di me che dice, però te potevi essere là nel grande hotel, sì, luci, palco, feste, champagne. Quello è il problema della libertà, no? Noi lo creiamo, noi creiamo.
Noi
magari
stessi
siamo chiusi in una cella e riusciamo a uscire e sentirci liberi. E io questo è quello che posso dire della libertà.
Grande.
Poi ovviamente ci sono alcune cose che posso dire anche della vita pratica, quello lì, con certe piante che si possono mangiare, quello è molto importante, piante selvatiche, commestibili, danno una grandissima libertà.
Sì. Per favore, come no, è molto istruttivo anche per una vita, soprattutto parlando nelle cittadine o città o paesi già comunque occidentali, dove viene sempre adesso meno, no, come pratica quella di ritornare alla natura, quindi va bene, qualche pianta da sapere,
è importantissimo, è una conoscenza che è stata persa, è stata, diciamo, cancellata, non persa.
No, cancellata, cancellata. Esatto, ma appunto. Quindi per te, Xenia, che dici? Come, a che miglioramenti, a che livello siamo di libertà?
Poi, non lo so. Non lo so, però...
Per te, per Davide, secondo te? Diciamo, ecco.
Ma, cioè, ha detto già abbastanza, però volevo solo dire una cosa molto saggia, che libertà la puoi sentire quando ci sono i limiti, ecco. Perché noi ci siamo dedicati adesso, nell'ultimo periodo, a questo insegnamento ai nostri bambini, insegnamento alternativo, non vanno più a scuola, e così ci siamo messi un po' a ricercare. Abbiamo trovato un bellissimo libro che si chiama Libertà e Limiti, anche amore dentro. Adesso non ve lo spiego tutto così, però
è un buon sì, ottimo, cioè, spunto sicuramente.
Limiti, esatto, se ci sono ad esempio queste scuole libere, capisci? Tutte le scuole libere. Prima cosa che questi bambini liberi devono imparare è dove sono i limiti. Ecco, io lascio così, poi voi pensate, ognuno per il suo così conto.
Grazie, però... perché assolutamente si accettano a 360 gradi tutti i punti, no, di vista personali comuni, perché non è che si parla solo a proiezione personale, no? Detto una cosa per tutti, i bambini e per tutti, quindi ben venga, è qua, poi ognuno trarrà il suo di spunto, quindi sicuramente. Adesso io credo sia il momento di andare con la seconda canzone e la presenteremo dopo come sorpresa, anche per magari
perché
sviluppare,
sappiamo,
oppure sviluppare un altro argomento, vediamo. Seconda canzone di Davide e Xenia. Dopo vi svegliamo ovviamente anche i cognomi, ma piano piano le cose andiamo scoprendo poco a poco, come è solito essere qua artista alla vista, così ci piace fare le cose un po' così. E adesso a Xenia devo domandare sicuramente una cosa che comunque ho chiesto a Davide, devo chiedere anche a lei per forza, la tua relazione con la libertà e la vita, sia comunque la tua vita, che sia che sia il lato professionale, che il lato comunque del percorso della tua vita, mi farebbe piacere saperne un po'. So che qualcosina da raccontare ce l'hai, però sempre liberamente, perché è soprattutto una tematica sulla libertà, questa.
Allora, va bene. Libertà.
Così.
Vale, ma sì, diciamo che io sono arrivata al punto di conoscere Davide e trovarmi là dove ci siamo incontrati e fare tutte le cose con lui adesso così, in una specie, cioè grazie alla ricerca della libertà interiore che durava già.
Da, insomma,
Sì,
qualche anno.
perché su una cosa così ero sempre un po' ribelle.
Una punk estrema, una punk
Forse, no,
estrema.
ero
Mamma mia.
sempre
Però
punk,
adesso
però avevo molti amici punk, però non c'era.
non solo per dire adesso, no, come dall'incontro, però anche penso io, tu comunque provieni comunque da, no, dalla Serbia, no, per dire, da un posto
Sì,
dove nei tuoi anni di nascita, non lo so se magari relazionato sia all'arte che hai dentro, però anche alla ribellione, non lo so, capito? Penso come
io sono
a.
nata in Serbia, poi ho vissuto durante le guerre varie in una situazione complicatissima, poi però ho cominciato a studiare, ho fatto quasi una università, poi dopo ho deciso di smettere, mi sono iscritta in un'altra, poi ho deciso di pausare per andare in Italia a continuare con un'altra università, non perché avevo tutti questi soldi per
No,
girare così, era un salto estremo.
lo volevi
Arrivare
fare proprio.
esatto,
Lo
perché
volevi
non
fare.
sopportavo più quello che succedeva né in Serbia né in mia vita in quel
Sì.
periodo là. Adesso spiegarlo nei dettagli un
No, 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 ma io
po' così.
penso si possa capire, no, per poi arrivare a un percorso sicuramente
Ho fatto
tuo.
Accademia di Belle Arti e poi però anche là non mi convinceva, qualcosa non mi
Certo.
convinceva, non mi convinceva. E sono finita, ecco così, ho conosciuto lui, poi lui anche ha insistito un po' e poi mi ha attirato, ho detto ma sì, comunque questo bel rasta con una gonna, un kilt e da scalzo. Sì, queste persone però
Un'ottima
assolutamente, se non
descrizione.
lui chi?
Perfetto, hai detto tutto.
E dopo abbiamo deciso di fare la famiglia, poi abbiamo fatto primo figlio così bam, poi volta secondo, terzo così, e abbiamo lasciato tutto che fluisce in modo molto naturale. Io ho fatto tre parti in casa
Sì.
e comunque tutte le nostre scelte sono state un po' così alternative, diciamo. Poi quando siamo arrivati qua alle Canarie, e io ero, ecco, staccata dal mio lavoro, diciamo, lui dal suo, e già abbiamo creato questo nucleo qua e abbiamo cominciato a suonare insieme. E questo dura già da 5, 6, 7 anni, ormai, o
Sì,
no?
un pochino.
Già è un tempo, sì.
Nostro figlio primo, più grande, gli piaceva molto suonare la batteria, adesso ogni tanto canta che con noi, però non è ancora incluso completamente diciamo, ecco,
Lo
nelle
studia.
nostre.
Sì,
Lo studia,
sì, sì.
ne studia di più, è
Studia.
troppo libero.
È troppo libero, anch'io non studio. È così, adesso sono tutte queste contraddizioni, capisci? Cosa puoi
Certo,
fare?
perché
Ridono,
infatti mi
però.
veniva la domanda adesso, che è troppo libero, detto da voi
Hai
è
capito?
carino,
Gioco
da, è
apposta.
carino, lo so, è carino, da, è
Non si può più
carino.
andare proprio così,
No,
cioè.
però va bene, siamo anche nei, penso io, non so, no? Non ci sono, veramente adesso parlando sinceramente, no, perché no? Sinceramente allo stato puro dicono, i parametri sono anche quelli, come diceva un po' Davide, col nostro, no? Modo di essere, poi chi l'ha detto che ci siano parametri che vanno fino
Esatto.
là, fino qua, a un certo
Sì, è
punto,
vero.
penso io. Perché? Perché poi comunque c'è anche, no, il richiamo della società su determinate cose, che abbiamo imparato noi fin da piccoli, essendo cresciuti in una società che comunque è normale che rimangono là un po' come così latenti. Però poi che, però quel momento penso io, dico, quando riesci a fare una vita libera con un concetto vasto che ognuno poi ci avrà la sua definizione sicuramente, però quanto ti senti contento nel momento in cui ti senti libero, anche se è come la felicità, dico io, no? Raggiungi un momento ed è quello, che però poi va avanti la vita, cioè non è detto che poi dura, che oggi sei libero e domani magari non ti ci senti per cose tue.
Sì, comunque più la semplifichi più è facile sentire questa libertà,
Sì.
Che noi l'abbiamo semplificata moltissimo, cioè abbiamo rinunciato, ecco, prima alle scarpe, poi dopo alla casa, alle comodità, i vari... alla società in generale, veramente.
Beh, cinema non ne parliamo neanche ormai, ricordo.
E poi così come si, quando si semplifica, poi abbiamo vissuto senza elettricità per un casino di tempo, e così poi quando tu fai queste cose qua molto semplici con questo sole buio, a un certo punto entri in un altro ritmo, sai?
Esattamente.
E le cose diventano molto più chiare, cioè,
sì. quanto veramente cambiano entrare nel ritmo vero del pianeta Terra, no? Senza girare intorno, che uno sembra che poi su queste cose devi fare il vago, perché se non stai all'ordine del giorno con gli orari della società, no? Sembra che dici, oddio.
Non sono solo gli orari, no. Sono tante altre piccole cose.
Ok, grazie.
Le abitudini, poi telefono, parlare, per la leggere, per la rispondere, così. Tutto questo qua, cioè diminuire, cioè quanto si può, per poter, ad esempio, non guardare telefono assolutamente per giorni, per ad giorni. Esempio, che sai che nessuno ti cerca e nessuno pensa che sei morto, capisci?
Sì,
che,
sì.
Però che tu c'hai tutto il tuo tempo per questo che c'è, certo, adesso, certo, intorno a te e basta.
Per te, certo. Per te il tuo intorno sicuramente, no? Che include poi, no, il per te l'intorno include anche gli altri, no? Perché poi alla fine tutti vorremmo che anche gli altri, no, facessero, credo io, una vita sicuramente consapevole, ecco, quantomeno, poi ognuno ha le sue scelte, però quantomeno consapevole, credo io, sai?
Sì.
Perché non è mai poi una cosa, anche secondo me, da aggiungere, fine a se stesso, sai? Una cosa, uno stile di vita, un modo di fare, anche no, per l'intorno. Pensare, dici, sai, che anche magari, cavolo, che gli altri, no, pam, aprissero un attimo più il mondo, il loro mondo, verso altri lidi, altre forme di vivere, altre, che ne so, mille forme di vivere che ci sono diverse nel pianeta Terra, no?
Sì,
quindi penso che, dai, ci siamo. Io penso che è un argomento, se vuoi aggiungere qualcosa, e poi andiamo, sì, con l'altra canzone sicuramente.
Io quello che veramente l'unica cosa che posso aggiungere è che, appunto, anche per questo che tu parlavi, anche gli altri, che quello che ho notato, però sto parlando veramente di una vita naturale nella forma di, ok, le abitudini di ogni giorno, il risveglio, la sole, la luce, il cibo anche,
sì,
e la ricerca del cibo, in quelle condizioni lì, più mi sono avvicinato a quelle condizioni lì, più è evidente che, cioè, l'unione fa la forza.
Esattamente.
Fa la forza non solamente per cacciare le prede, ma anche per resistere alle avversità di quello che è della natura,
sì, sì,
che sono uguali per tutti, quando è freddo per tutti. Quello che questa forma di vivere si allontana da quella forma di vivere che possiamo chiamare sistema, dove invece una persona può avere moltissimi vantaggi rispetto a un'altra. Non è che, per esempio, se raccogli dei pisellini, vabbè, uno che è proprio molto bravo ne farà 4-5 kg in un giorno, un altro uno.
Certo.
E comunque si compartirà, però se uno ha la possibilità di avere veramente molto di più di un altro, magari anche faticando meno.
Sì, sì, magari, no, così a caso, faticando meno.
Ovviamente questo è un gioco molto pericoloso per la propria libertà, anche perché anche l'ambizione è un problema per la libertà, secondo me. però proprie e anche degli altri, insomma, questo io. Però quello che posso dire personalmente è che questa sensazione di libertà l'ho avuta, la sento, vivendo più possibile in natura, la sento, a ondate la sento più forte ed è seguita da ondate di, appunto, di disperazione per sentirmi intanto abbastanza solo, perché mi rendo conto che potrei anche trovare più che me anche i miei figli, per esempio, perché non c'è molta gente che vive in
Certo.
natura mangiando pisellini, i funghi e cioè, considerando la fame uno stato normale, insomma, della vita. Noi non siamo a quel livello lì, però ogni tanto lo
Sì.
assaporiamo.
Sì. Io ovviamente ci tengo anche a dirlo, sono i miei amici, li conosco da anni e so già, diciamo, qualcosa della loro vita, quindi per me è anche veramente emozionante poter raccontare questo in radio,
Grazie.
veramente. E
Grazie.
veramente di cuore, grazie a voi. E adesso la prossima canzone, sempre di Davide e Xenia, che poi conosceremo anche con i nomi completi, e poi ci ritroviamo dopo la prossima canzone, la presentiamo dopo così. Grazie a tutte e due.
Grazie.
Ed eccola qua la terza canzone per noi, che torniamo adesso in studio, che poi studio proprio vero non è, ma è bellissimo, ci piace così,
Va
piano piano si scoprirà. Allora, la canzone di adesso si chiamava...
sì, l'ultima che abbiamo
L'ultima
sentito è
che
Murri,
abbiamo sentito. Sì,
scusami, I
sì, 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 sì.
Fall in Love Too Easily.
Quella è
No,
la seconda,
questa è
aspetta, quella è la
quella
seconda che è il nostro,
che noi
la nostra
sempre la metterò
dimenticanza,
dopo,
esatto.
però esatto, che si chiama I Fall in Love Too Easily, Chet
Esatto,
Baker, è così o no?
sì,
E
esatto.
poi questa che l'abbiamo ascoltata ultima, che
Sì, che
non l'abbiamo ascoltato, però che stai
abbiamo
facendo vedere.
ascoltato, esattamente.
chiama Moon River.
Moon River,
esatto.
Bellissimo. Di Audrey Hepburn.
Sì, esatto, che non sono brani. Sono brani standard. Sì, noi abbiamo questo. Facciamo prevalentemente brani standard jazz.
Sì.
Classici, il gruppo nostro, il duo, si chiama Jazzy Wave Duo.
Grazie, per favore.
Allora, io intanto sono Davide Garattoni, vai, svegliamo.
Grazie.
Xenia Kostic, alla voce, io suono nel basso elettrico. E niente, questa formazione Jazzy Wave, perché quando siamo arrivati qua abbiamo cominciato a surfare, e allora qua si dice, i surfisti dicono sempre glassy mm-hmm. wave, quando le onde sì. sono belle. Glassy jazzy, sì, sì. Noi suoniamo un po' jazz da lì.
Fantastico. Non, questo lo scopro anche io adesso, quindi è bello sì. anche per me.
Cos'altro? Niente, continuiamo.
Questo è il
andiamo progetto. Ascoltiamo delle altre canzoni, no? Ascoltiamo sì. delle altre canzoni.
Allora, sicuramente la prossima, e poi vediamo se tenerci un gioiellino per questa puntata o le prossime.
Sì.
Tanto sicuro la prossima la possiamo svelare adesso.
Sì, la prossima si chiama Gaia.
Gaia o Vatra?
Gaia.
Ho detto Patria, che Gaia la vuole usare per un'altra cosa.
Ah, vale.
Vediamo un po'.
Allora,
questa
allora ma comunque c'entra anche quello lì. Vatra che è fuoco.
Bellissimo.
È un brano che ho registrato con poco prima di partire, con un gruppo che si chiama Blue Job.
Uh-huh.
Formato da quattro componenti: Marco Frattini alla batteria, e Giancarlo Bianchetti alla chitarra, Massimiliano Cannetto al violino.
Mm-hmm.
Carissimi amici e grandiosi musicisti.
E Davide al basso, ovviamente.
Sì, al basso, sì. Che sono composizioni mie, che loro hanno avuto veramente.
Wow. Fantastico.
Vi ringrazio per aver partecipato in questo. E, niente, Vatra è una, e l'altra è Gaia. E, Gaia che significa terra. Ed il testo è un testo in portoghese, dove viene raccontata poeticamente vari elementi della natura, sorella sabbia, padre, uh-huh. c'era una roba francescana quasi. Sì, è verdad. E dimmi.
Che l'hai fatta quando?
Ah, l'ho fatta un tempo fa, una decina d'anni fa. Ah no, veramente no, l'ho composta 20 anni fa circa.
20 anni fa?
Sì.
La composizione.
Sì, 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 era un periodo...
testo, diciamo, molto a contatto anche, che vuole comunque essere un pensiero che stare a contatto appunto con la natura, no? Con
sì,
la madre terra.
Sì, perché una 20 anni fa ho cominciato a vivere in una grotta, diciamo, ho lasciato la famiglia, non è che ho lasciato la famiglia, però sì, fisicamente non ero più nella grotta che in casa, diciamo. E quindi molti brani che sono arrivati a quel momento lì sono tutti molto collegati alla
natura. Una curiosità adesso, anche se io non la conosco la canzone, no? Ma come così, musicalità, cosa, anche se sono curioso di ascoltarla direttamente senza saperlo. Che musicalità, diciamo, l'hai fatta? In che genere poi, se puoi darlo un...
Guarda, io
anche per anticipare qualcosa,
uno dei problemi più gravi che ho avuto nell'inserimento della mia musica uh-huh. nel sistema è che non era né pop, né rock,
grazie.
Non era jazz.
Altra domanda che è uscita da sola,
non andava bene mai,
cioè non era né la classica cosa, non sei né carne né pesce.
Esatto, più o meno quello lì.
Bellissimo,
sì.
Grazie. Perché quello... E comunque anche per questo è uno dei tanti punti per il quale mi è piaciuto comunque pensare e fare questa trasmissione, proprio anche dedicata veramente tanto all'arte di strada e a tutto quello che poi la, diciamo, anche no, musica un po' conformista non vuole, perché comunque non riconosce
certo.
genere.
Infatti una cosa che no, infatti importantissima, dice, questo che tu mi hai detto.
Che quanto mondo c'è invece fuori dal commerciale.
Certo. E questo l'ho scoperto, la strada, io ho suonato da quando ci conosciamo che ho suonato in strada, non ho suonato tanto in strada prima.
Ok, questa pure è un'altra cosa. Esatto,
infatti questo noi suoniamo nei locali, però principalmente suoniamo in strada, sia per casualità, sia perché veramente mi piace moltissimo la libertà di suonare in strada e di avere un pubblico che continuamente cambia.
La libertà di suonare in strada, cioè, ma quanto è bello stare pari al pubblico, penso pure di stare là che ce l'hai a contatto subito.
Sì, certo.
Ah, tu, no? Non c'è quello stacco, quella cosa.
Sì, è molto, molto bello suonare in strada e le risposte sono molto sincere, sono molto più sincere che spesso nei palcoscenici dove ovviamente deve essere riconosciuto
un formato diciamo già previsto, ecco. Sì, evviva la libertà, quindi. Adesso andiamo con la prossima canzone, prima ci salutiamo ovviamente, grazie veramente di tutto,
grazie.
Avremo occasione ancora di parlare, vi farò comunque ovviamente passare in radio parecchie anche canzoni vostre per mantenere sempre questa linea qua di libertà e di arte di strada che ci vuole sempre.
Grazie.
La prossima canzone che è Vatra.
Vatra.
artista alla vista con Narrador Callejero. Ci stiamo avvicinando alla fantastica intervista fatta con il trio Bobo. Ebbene, bene così, ricordiamoli questi nomi che sono fantastici, veramente parte della storia della musica italiana e non solo. Sono Faso e Christian Mayer, che da sempre costituiscono l'ossatura ritmica degli Elio Le Storie Tese, e Alessio Menconi, uno dei chitarristi jazz più apprezzati in circolazione. Tra poco ci sarà l'intervista con loro, davvero davvero divertente e piena di spunti. E adesso andiamoci ad ascoltare una canzone del trio Bobo, perché no? Prima di presentarli come consuetudine ad Artista alla Vista, prima di andare con l'intervista, ci sentiamo Ciao Ciao Gianni, il trio Bobo.
Thank you. Serata, sera del primo uovo, questo è la tecnica, questo è allora, e suoni serio, la musica non cambia, però se tu ci metti un po' di leggerezza, anche il pezzo che magari è un po' faticoso per chi non è amante del genere, passa via con buona predisposizione, no?
E sì, questa è la filosofia nostra da sempre, perché abbiamo sempre cercato di intrattenere il pubblico non solo dal punto di vista musicale, ma anche spiegando con la presentazione le nostre emozioni, quello che stiamo facendo, la storia del pezzo.
Tante volte a noi capita Christian è praticamente una specie di testimone registrante delle nostre prove. Perché dico questo? Perché l'80% delle cose che suoniamo sono state sviluppate da idee da soundcheck, ovvero quando il fonico dice mi fate qualcosa a basso, batteria e chitarra che così sento se i suoni vanno bene, nei nostri tanti anni insieme in quei momenti lì siamo partiti con una cosetta, no? E lui ha avuto la prontezza, le volte che si rendeva conto che la cosetta era interessante, di registrare e poi mandarcelo magari un mese dopo. Ho fatto un montaggio di una cosa e tu dici ma chi sono questi qua? Siamo noi alle prove, non ne hai più nessuna memoria, no? È bellissimo,
è un modo per comporre in un'altra maniera, sfruttando l'estemporaneità dell'invenzione di un gruppo che durante il soundcheck non sta pensando a inventare, sta solamente facendo un soundcheck, però è proprio lì, quello lì è il momento dove la mente va libera e quindi si possono creare
A volte vengono fuori delle robe incredibili,
insospettabili.
Ma questa l'abbiamo suonata
quando? Ma non è possibile.
Sì, perché ci sono stati dei casi in cui c'erano dei frammenti di pezzo dove c'era un'armonia, una parte ritmica interessante e anche un tema, perché uno stava inventando una roba, però la fai due o tre volte ed è una melodia in realtà, dici no, ma è bello, esatto, poi la metti un po' a posto e diventa un pezzo.
Esatto. Questo è il sistema nostro nella composizione.
Prima vi sentivo là dal vivo, no? Anche del momento improvvisazione e tutto, quella è una cosa ricorrente anche sul palco, comunque quando sai comunque inizi un giro, no? E cominci ad andare a seconda anche magari del pubblico, che vedete la voglia, che ne so, le persone, perché poi cambia, no? Magari da un'atmosfera tipo oggi così in foresta, più seduti, più magari persone
certo,
in piedi,
certo.
No? Ah sì, ci sono dei brani che hanno dei possibili sviluppi anche in direzione, non dico hard rock, ma quasi, non ci sono dei brani che a volte spariamo a 200 all'ora perché la situazione sembra richiederlo, non ci è capitato di suonare in posti opposti a questo, cioè la discotecona col palco alto 2 metri dove normalmente c'era gente, e lì se fai le robe soft un po' salvesta si rompono i coglioni, quindi devi fargli la roba e per cui i brani cominciano a prendere una piega
più potenti. Ci adattiamo un po' alle situazioni, poi di fatto noi siamo abbastanza malleabili perché è un gruppo che può avere dinamica e quindi possiamo suonare soft anche in una situazione magari chiusi in una piccola stanza e fare dinamica bassa e quindi rendere godibile magari lati nostri musicali più tranquilli, più soft anche a noi stessi.
Ci è capitato di fare di suonare in situazioni dove si capiva subito che bisognava mantenere un volumino un po' contenuto, e il volumino un po' contenuto poi ti fa suonare delle cose anche diverse, no? Perché non è che suoni le cose che suonesti forte e piano, suoni con un peso diverso, e però quel peso diverso su certi brani magari lo vivi un po' come manca qualcosa, invece ad altri dà un colore strepitoso, per cui scopri che è bello suonare quella parte lì a volume 1 grazie a una circostanza particolare che te lo richiede.
Assolutamente. E invece nel mondo della musica, dopo tanti anni, questa è una domanda veramente pure per curiosità, no? Quanto è comunque difficile, a parte il mainstream, no? Cioè, quanto è, perché comunque la musica vera, poi io come tante persone anche che, con cui parlo alla radio e tutti mi dicono sempre, poi alla fine la musica quella più popolare, un po' più di nicchia, alla fine è quella che una persona si gode di più, no? Però per i mercati poi della musica alla fine rimane tutto un po' stretto, un po' stantio, no? Certo. Voi come l'avete vissuta questa cosa? O siete andati direttamente oltre? Nel senso, perché poi non lo so, capito, nella verità poi della musica, di quello che poi trasporta le persone.
C'è sempre stata una musica che era la musica, diciamo così, equivalente al film per le famiglie, non so come dire, che io vado a vedere Vacanze di Natale, io non vado, e se devo andare a vedere una commedia preferisco vedere Frankenstein Junior, che sta 78 milioni di chilometri da Vacanze di Natale, ma con questo non dico che non vada bene Vacanze di Natale. Così in musica c'è l'equivalente della canzoncina che piace a tutti perché è immediata, però ci potrebbe essere anche la canzoncina che piace a tutti perché è immediata, bellissima. Faccio un esempio, Obladì Oblada dei Beatles. È una canzoncina immediata che la sentono i bambini, la sente la nonna, la cantano tutti. Certo. Ma è un super pezzo. Quando poi lo suoni dici, ah però Obladì Oblada, certo, è una cazzata. C'è un arrangiamento, c'è una cura, c'è un dettaglio meraviglioso. Quindi anche il pop può essere di altissima qualità. Il problema forse dell'attualità è che il pop si è svilito ed è a livelli di soprattutto composizione, non mi interessa il testo, cioè uno può dire le cose più belle del mondo, ma non è che perché per dire delle cose bellissime, importantissime, devi avere sotto quattro accordi sempre quelli un po' merdosi. Cioè esatto. Yesterday è una bella canzone e sono belli anche gli accordi, cioè è bello tutto, quindi si può fare, ma non per citare sempre i Beatles, ma per citare quelli che per esempio sono riusciti a mettere insieme più di chiunque altro l'orecchiabilità e la qualità compositiva. È chiaro che la musica strumentale è difficile, certo, però io ritengo che semplicemente bisogna farla sentire. Qui lascio la parola a Christian Mayer, che l'ho visto con i miei occhi fare una figata pazzesca. Cioè, faccio solo l'anticipazione, nella scuola di sua figlia, quando andava alle medie, lui ha fatto una festa di fine anno con la batteria dove faceva ascoltare della musica ai bambini e gliela spiegava. Vai avanti tu.
È l'effetto pazzesco. Sì, io penso, ma lo pensiamo tutti, che tutto questo deve iniziare nelle scuole. Quindi nelle scuole bisogna iniziare a far ascoltare tutti i tipi di musica e far sviluppare a questi ragazzini o bambini anche delle scuole primarie un orecchio musicale più attento a poter scegliere poi da grande che musica andare ad ascoltare, perché questi poveri bambini ascoltano solo, in questo momento stanno ascoltando delle cose veramente povere dal punto di vista, no, della, lo sai, tu, se tu hai una radio sai perfettamente che cosa gira oggi in radio, e questa povertà univoca li frega, perché loro non possono sapere che appunto esistono i Beatles, esiste Michael Jackson, esiste Stevie Wonder o esiste Bacharach, non so, Pink Floyd, non esiste niente, e non riescono a decidersi, quindi non riescono a scegliere, quindi sono già fregati nelle scuole, e nelle scuole manca questo tipo di istruzione musicale di guida all'ascolto, secondo me, che è la cosa che dovrebbero fare proprio, esatto, ma come insegnano la letteratura italiana,
ma esatto, che succede solo nella musica,
solo nella musica sta roba.
Noi facciamo spesso l'esempio del cinema, cioè immaginati ti piace la fantascienza e però il mondo del cinema funziona come le classifiche adesso, cioè tu accendi la TV e il film di fantascienza più vecchio che puoi vedere è Hunger Games. È una mezza merda, lasciatemi dire. Cioè, ma non potrei vedere Blade Runner? No, è troppo vecchio. Star Wars è troppo vecchio. Ma c'è Avatar? No, è già troppo vecchio perché è di 15 anni fa, basta. Adesso si vede solo l'ultima cagata che c'è i titoli che esplodono, perché se i titoli fanno rumore uguale il film è bello. Esatto. E fanno schifo. Ma i bambini, se tu gli dici a un bambino di 12 anni, dici, senti, è successo questa cosa qui. Purtroppo anche il cinema si adatta alle classifiche musicali. Quindi se vuoi vedere un film di fantascienza, poi deve essere del 2020. Ma io vorrei vedere tanto Star Wars con Luke Skywalker. Non si può più. È vecchio. si scazzerebbero i bambini, cioè non accetterebbero, perché, no. Perché alla musica deve succedere questa cosa qua? Cioè quando tu accendi la TV e fai zapping, vedi anche dei bei film vecchi, porca vacca, cioè non è che non te li fanno più vedere, perché non devo sentire la musica vecchia? Che non è vecchia, è solo stata fatta tempo fa, ma è sempre valore. Viva.
Sì. Ma tu c'hai una radio, farai proprio questo, cioè perché la radio deve fare cultura, no?
Esatto. Siete solo voi. Cioè io ho una trasmissione all'interno di questa radio, ma la radio Città Aperta a Roma nasce proprio nel 78 come radio libera e indipendente.
Già il nome fa perché
Radio Città Aperta, no? Quindi capito? A me mi hanno dato questa opportunità quest'anno qua, allora ho detto cavolo, libera e indipendente, io vado su tutto quello che è nicchia, underground, e scopriamo, è proprio voci così, no? Perché poi ovviamente sono stato portato ad andare un po' più sul mondo reg, io sia per affinità musicali che anche per i personaggi che sono veramente più veri.
Ma certo, interessantissimo.
Ho parlato con Bunna, no, degli Africa United, sì. No? Penso una delle migliori interviste con una tranquillità
genuina,
certo. Dove appunto poi ti possono spiegare un attimino anche agli altri un attimo quello che succede dentro al mondo davvero della musica,
certo.
Quindi questo qua dai, veramente un piacere.
Bene.
Due scambi, grazie a Maier e Faso, abbiamo sentito oggi qua il trio Bobo, è un piacere parlare con voi. Veramente.
Possiamo fare una rivelazione che scotta?
Come no?
E Christian Maier, purtroppo, lo voglio dire, Christian, voglio sollevare una polemica, si è adattato alle ultime mode e suona la batteria con l'autotune. Non si sente perché non serve, no? Però lui lo mette, esatto, c'è l'autotune che lui commetterebbe. In realtà il suo colpo di cassa, tu credi che sia... Ma in realtà è mio.
Sono intonato anch'io adesso, finalmente.
Cioè, se il pezzo è in mi bemolle, lui intona l'autotune della batteria in mi bemolle, quindi la cassa è pazzesco. È un batterista al passo qui.
Arriverà il momento, ma io sono aperto veramente la breccia, la novità.
E che si sappia che è stato il
sì,
primo.
Sì, esatto, ricordatelo.
Abbiamo l'esclusiva. Dai, chiudiamo così. Dai, grazie davvero per queste due chiacchiere.
Ciao.
Molto interessante, e abbiamo pensato di creare questo pezzettino dal titolo Disastro sull'anno, che se non sbaglio comincia a Cristian Mario. È pazzesco.
Signore e signori,
ciao a tutti i frutti.